Parola la Presidente Pirovano.
Buonasera a tutte e tutti, vorrei in apertura di seduta spendere qualche parola in ricordo di Inger Rasmussen, che è mancata nei giorni scorsi e di cui oggi si sono svolti i funerali. Inger Rasmussen era una presenza anche abbastanza frequente nelle aule di questo consiglio di municipio, era una cittadina milanese nata da immigrati danesi nel 1929 e amava sempre ricordare di conservare un orgoglio per la sua appartenenza alla Danimarca legata ad una particolare che io avevo appreso da lei, che la Danimarca fosse l'unico paese occupato dai tedeschi che è riuscito a salvare tutti i suoi concittadini ebrei. Inge, nella sua vita, era insegnante, si è spesa moltissimo per tenere viva la memoria delle deportazioni nel nostro paese, in particolare di quelle operaie e politiche. Ha girato tantissimo le scuole, in particolare il suo ricordo rimarrà indelebile nella scuola di via primaria di via Pirelli, quella in via Goffredo da Bussero, ma girava tantissimo da presidente della sezione Ampi di Prato Centenaro, da appartenente al comitato provinciale di Ampi, di cui è stata componente fino alla sua scomparsa. E insieme ai temi della memoria e dell'antifascismo aveva una particolare passione in tempi in cui era una precursora in questo sull'Europa e l'europeismo, sull'importanza e sul valore della cultura e del welfare culturale, e negli ultimi tempi si era molto impegnata invece sulla lotta ai cambiamenti climatici e sulla battaglia per la sostenibilità ambientale. Insomma, è sicuramente una persona che aveva cura della memoria, ma che era anche molto contemporanea e amava molto essere un'innovatrice e una pioniera. In questo senso, allora, credo che quel progetto a cui era particolarmente legata e che appunto svolgeva nella scuola Pirelli, che aveva proprio per titolo Adesso so e non dimentico, è l'insegnamento che ci lascia. Quindi continueremo a non dimenticare e non dimenticheremo il suo impegno e anche la sua passione. Quindi ci stringiamo tutti al suo ricordo, ai suoi cari, ai figli, alla nipotina che amava tantissimo, sapendo che è il modo migliore per ricordare chi ha fatto tanto per il bene comune e per la comunità è non far morire quell'impegno e quella passione. Grazie.
Grazie Presidente Pirovano, la parola al consigliere Medolago.
Grazie Presidente. Io volevo dire due cose. La prima è che è stata rieletta la rappresentanza cittadina della Commissione Mensa. La Commissione Mensa è un qualcosa che non è molto sentito in questo Consiglio di Municipio, mi sembra. Infatti io me l'ero un po' presa, dopo ho avuto dei chiarimenti sia con la Presidente che con il mio capogruppo e le mie dimissioni sono rientrate. Comunque, le due rappresentanti nella Commissione cittadina sono Cariati Lucia Donatella dell'Istituto Comprensivo di Via dei Braschi e Iacondo Alice dell'Istituto Comprensivo di Via Passerini. Queste due persone sono le rappresentanti della zona 9 nell'ambito della commissione cittadina di controllo della refezione. In aggiunta a questo, nelle unità educative, è stato inviato dalla signora dottoressa Raiun tutti i rappresentanti delle varie unità educative. Una cosa mi dispiace che io sono rappresentante dell'unità educativa 64. Nell'unità educativa 64 solo un genitore si è candidato per questa carica. Ricordo che è abbastanza importante che ci sia un rappresentante dei cittadini in queste commissioni. La seconda cosa che volevo dire è che praticamente ha detto quasi tutto la nostra presidente Anita, era un riferimento di Inge Rasmussen, che è tutto vero per quanto riguarda il suo impegno come Ampi. In questo consiglio penso che in pochi l'hanno conosciuta, perché sono tutti giovani, e io volevo ricordarla come insegnante validissima dell'istituto, del liceo Cremona. E per questo liceo lei si è spesa molto e niente, io volevo a conclusione del mio intervento, se è ancora d'uso, ricordarla con un minuto di silenzio, se è ancora d'uso, perché non è mai stato fatto ad oggi. Quindi tutto qui, grazie.
Grazie consigliere Mendolago, la parola al consigliere Tripicchi, scusi ho sbagliato. No, alla fine degli interventi si fa. Scusi, consigliere Tripicchio, no, ho sbagliato io. Prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Quindi, noi come gruppi consigliari di minoranza intendiamo presentare una mozione contro, diciamo, questa sorpresa aspettata, ma che non ci aspettavamo così nell'immediato rispetto alla decisione di aumentare le tariffe dei biglietti ordinari dell'ATM. La mozione è la seguente: premesso che nell'annualità 2023, a partire dal giorno 9 gennaio prossimo, il Comune di Milano, con ogni probabilità, ma a quanto pare ufficiale, intende procedere all'aumento del prezzo del biglietto di trasporto pubblico portandolo a una cifra di 2,20 euro, e che l'indicizzazione Istat prevista dal contratto di servizio tra il Comune di Milano e ATM, in particolare dall'articolo 6,9, indica che il corrispettivo è revisionato dalle parti con cadenza annuale a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, nel limite massimo del tasso di inflazione programmata ai sensi del decreto legislativo 422 del 97, che l'aumento tariffario è previsto dal contratto di servizio tra ATM e Comune di Milano, che l'adeguamento Istat sul costo del trasporto pubblico deliberato da Regione Lombardia, come stabilito dalla legge statale, definisce unicamente l'importo massimo che è possibile raggiungere, evitando che possano essere effettuate scelte che portino a importi eccessivi, il Comune di Milano inoltre non è obbligato ad aumentare il biglietto ATM, ma può individuare le risorse finanziarie e copertura della differenza nel caso di mancata applicazione dell'adattamento tariffario, nonché scegliere se e quali importi aumentare. E che la Lombardia, inoltre, è la regione italiana che più di ogni altra finanzia il trasporto pubblico locale, integrando le risorse che provengono dal Fondo Nazionale Trasporti. Infatti, Regione Lombardia versa circa 1,2 miliardi all'anno alle sei agenzie di trasporto pubblico locale. Di questi fondi, il 25% è destinato alla sola città di Milano. Grazie anche a queste risorse, ATM è un'azienda che finora ha avuto, diciamo, una certa salubrità in termini di bilancio, in termini di sostenibilità finanziaria, che riesce a chiudere appunto il bilancio finora sempre inattivo. Considerato che il periodo di crisi economica dettata prima dalla pandemia e poi dal rincaro dei costi delle bollette mette già oggi in grave difficoltà le famiglie e ogni cittadino milanese non, e che le agenzie di trasporto pubblico locale sono libere di decidere se applicare o meno gli aggiornamenti Istat, che a Milano i servizi ATM sono gestiti dal comune stesso e il ricavato dei biglietti ne alimenta il bilancio, e che le politiche ambientali dell'attuale amministrazione civica sono tutte incentrate sulla riduzione dell'uso delle auto private e a favore dell'utilizzo del mezzo pubblico di trasporto, che con l'entrata in vigore dei blocchi per i veicoli Euro 4 ed Euro 5 diesel ed Euro 2 benzina è fondamentale offrire un'alternativa viabilistica a chi non ha i mezzi economici per sostituire il proprio veicolo, offrendo tariffe che siano agevoli e che permettano un utilizzo sempre maggiore dei mezzi pubblici come alternativa credibile al mezzo privato. Che l'ennesimo aumento del biglietto di trasporto pubblico, di cui gli ultimi aumenti tariffari risalgono a luglio 2019, nei mandati Pisapia e Sala le tariffe sono aumentate del 120%, ma si concilia con le suddette politiche ambientali. Ritenuto che l'eventuale aumento del costo dei biglietti ATM può essere evitato sia attingendo dal bilancio comunale, sia mettendo in atto politiche anti-evasione, razionalizzando i costi attraverso il miglioramento dell'efficienza dell'azienda, e che se venissero applicati seri interventi per contrastare l'elevata evasione, in particolare sui mezzi di superficie, sarebbe possibile realizzare un utile importante in grado di sostenere gli aumenti Istat. Si chiede pertanto al Consiglio di Municipio per le motivazioni finora espresse, di esprimere parere negativo all'aumento del costo del biglietto singolo e a qualsiasi abbonamento ATM e di attuare misure di recupero di eventuali risorse necessarie ad evitare l'aumento del biglietto tramite il taglio delle consulenze, di attuare misure di recupero, evidentemente questo è rivolto sempre al TM, attuare misure di recupero di eventuali risorse necessarie ad evitare l'aumento del biglietto tramite il taglio delle consulenze, soprattutto con la concreta ed effettiva lotta contro gli abusi del mezzo pubblico, rafforzando la sorveglianza antievasione agli accessi dei mezzi ATM e istituire tornelli nelle stazioni della rete metropolitana che rendono più difficoltosi gli accessi senza gli idonei titoli di viaggio. Mi preme ricordare che tra l'altro oggi lo stesso sindaco Sala ha rilasciato un'intervista dichiarando apertamente che l'aumento delle tariffe del biglietto ordinario 2,20 non risaneranno e non risolveranno alcuna problematica di bilancio di ATM. Perciò a questo punto noi non capiamo per quale motivo si debba aggiungere un ulteriore rincaro rispetto a tutti i rincari di tutti i beni di prima necessità di cui ci tenevo a fronte. Grazie.
Grazie consigliere Tripicchio, la parola al capogruppo Lardieri.
Buonasera a tutti. Allora, mi associo anche io alla richiesta di Medolago. Io l'ho conosciuta la professoressa Ingerman un po' di anni fa, 4-5 anni fa l'ho conosciuta e mi è piaciuta per la sua genuinità, al di là adesso del partito politico, le idee politiche che uno possa avere. Mi sono sempre piaciute quelle persone che credono in qualche cosa, e lei aveva dei valori. Quei valori poi alcuni possono stare vicino ai miei, altri anche più lontano possibile, però proprio perché rispetto i valori degli altri, sposo la richiesta di Medolago e quindi il minuto di silenzio. Poi vi chiedo scusa, io ho preparato un po' di materiale ma non sono riuscito neanche a passare da casa e quindi sono dovuto venire qui perché ho fatto tardi. Quindi volevo fare una segnalazione, la faccio al volo se vi sta bene. Ci sono dei commercianti che dopo 6 mesi, 7 mesi non hanno ancora ricevuto il permesso per mettere il deor esterno. E lo trovo veramente, io sono anche intervenuto, ho chiesto, ho inviato la richiesta, quindi non è che io non faccio particolarità, io ho dato più di 2000 autorizzazioni andando a guardare uno per uno, andare col metro da presidente. Ritengo che quando un cittadino mi manda qualche cosa, io giustamente giro alle persone deputate a fare questo lavoro, senza nessuna richiesta in più. Il cittadino l'ha inviata a me, io la invio a voi che siete quelli che dovete dare le autorizzazioni. Bene, continuano ad arrivare autorizzazioni, continuano ad arrivare delle notizie dopo 50.000 telefonate, mail e tutto il resto. La pratica è in trattazione. Io a questo punto non so cosa significa, se qualcuno me lo vuole spiegare, perché io ho sentito anche il responsabile del settore, però mi sono fermato prima che qualcuno possa pensare che io volessi far esagerare, far accelerare, lungi da me qualsiasi cosa, però mi sembra giusto che, se questo io l'ho detto dal primo giorno, o vale per tutti o non deve valere per nessuno. Se vale per tutti, allora io voglio una giustificazione, quindi io chiedo all'assessore al commercio di farsi parte attiva e di farmi così di relazionare all'aula le motivazioni prima che io poi cominci a scrivere, e così facciamo il polverone ancora più grande di quello che è, perché a questo punto penso che vada fatto. Come pure io non so se qualcuno di voi fa l'abbonamento ridotto come consigliere. Io l'ho sempre fatto perché c'era il 50%, io ho sempre fatto l'annuale, 180 euro che pagavo io. Oggi nessuno sa se noi possiamo più farlo. Lo ritengo, lo trovo ridicolo, assurdo, perché se non c'è una delibera, nessuno sa niente. Dovunque chiamo, oggi ho chiamato, mancava il sindaco, ho detto che mi sono proposto di farlo domani chiamerò anche il sindaco per sapere, possibile che il Comune di Milano non sa se noi possiamo fare l'abbonamento come i consiglieri comunali oppure no. Quello che c'è scritto nel regolamento, che i consiglieri municipali sono Tu l'hai fatto? Allora, a Garibaldi si vede che io non avevo la barba stamattina, perché facevano solo quelli con la barba, io purtroppo ogni mattina sono abituato a radermi e non me l'hanno fatta. Dice, lei è poco simpatico, perché proprio a Garibaldi sono stato proprio a Garibaldi, mi hanno detto che c'è un fantomatico referente del comune che nessuno conosce. Quindi io chiedo anche a voi, poiché ogni cosa che faccio io sembra che lo venga fatto per la prima volta, ma io l'ho fatto fino all'anno scorso, giuro che me lo sono sempre pagato, lo abbiamo sempre fatto. Ma non devo andare a tentativi se uno mi vuole bene o più non mi vuole bene. Ci devono essere delle regole, signori. Siamo a Milano, non siamo al mio paese. Ecco, non siamo al mio paese, eh? Prima che si offenda qualcuno. Dai, cioè, cerchiamo di essere seri. Allora, su queste cose qui, sono quelle cose che poi fanno arrabbiare, non solo io, sto parlando da cittadino, perché io posso farmelo anche da pensionato, pago lo stesso, quindi non ho nessuna agevolazione, quindi posso farlo anche, però no, è per principio, purtroppo vado per principi, quindi questo, se gentilmente possiamo chiedere le motivazioni per cui queste pratiche non vengono evase, come mai ne abbiamo evase quando più di 2500 in pochissimo tempo, qui c'è gente che sta ancora aspettando.
Grazie capogruppo Lardieri, la parola al capogruppo Salamon.
E due cose, una in memoria di Inge Rasmussen, che come tanti qui ha avuto la fortuna di conoscere, e mi chiedo se noi come municipio potremmo in qualche modo farci promotori sul fatto che quando ad esempio metteremo a dimora degli alberi da qualche parte, magari nei progetti, insomma, i progetti che sono in corso, fosse possibile chiedere a chi di dovere del comune l'autorizzazione o promuovere una piccola targa in ricordo di Inge, semplicemente col suo nome e col suo nome direi, senza grandi cose, in memoria, visto che anche appunto effettivamente una delle ultime cose che questa incredibile donna che è morta a 92 anni e con un'energia pazzesca aveva pochi anni fa, si è occupata concretamente di ambiente, e quindi penso sia una cosa che potrebbe essere forse portata avanti se riusciamo. E l'altra cosa invece sul tema TM, io volevo solo fornire una informazione laterale. Non entro in questo momento nel discorso dell'aumento delle tariffe, ma di un'altra cosa. All'interno di Europa Verde c'è stato comunicato che ATM intende, a partire da gennaio, ha convocato i sindacati propri per chiedendo loro la loro, diciamo, accordo per una riduzione del 3% delle corse sulle linee, la lista è lunga, io tocco quelle che toccano il nostro quartiere, 2, 4 e così via, 33, e su molti autobus direi che almeno 4, 5 toccano la nostra zona. Io vorrei dire una cosa senza entrare nella diatriba se i biglietti devono aumentare o non devono aumentare. Io mi chiedo sinceramente se ATM, sottolineo ATM, non il Comune di Milano, se ATM ha fatto bene i conti, perché ATM ha detto che ha perso il 20% dei passeggeri, quindi immagino che sia i biglietti venduti, credo misurati nel primo anno dopo la pandemia, non durante la pandemia che erano di più ovviamente, no? Durante il lockdown, quindi hanno perso il 20% dei passeggeri, ma allora non dà invece ATM dei dati, non ha dato dati aggiornati sulla morosità, sul fenomeno dei eccetera. Allora io faccio solo una microscopica proposta, che almeno ATM non faccia il combinato mal disposto di aumentare i biglietti e di tagliare le corse nello stesso momento. Mi prendo la mia vecchia professione, noi siamo stati consulenti, sono stato consulente di ATM proprio sul fenomeno della riduzione dell'abuso, dell'evasione, scusate, per alcuni anni. E quindi, insomma, ecco, io penso che purtroppo noi non siamo un paese assolutamente disciplinato, siamo un paese che anche ama non pagare quando è possibile, questo non c'entra nulla, è così. Ecco, io vorrei far riflettere i signori di ATM, se qualcuno glielo può dire, che aumentare il biglietto e contemporaneamente ridurre le corse è sostanzialmente due cose: un grande, purtroppo, stimolo all'utilizzo dell'automobile, piaccia o non piaccia, è così. Oggi l'automobile è già, ahimè, competitiva con i mezzi, perché se calcoli solo la benzina costa di meno fare pochi chilometri in auto e tornare che prendere due biglietti. Figurati se saranno a 4,40, 4,40 i due biglietti. Seconda cosa, c'è veramente un effetto di bruciarsi un'immagine, perché noi abbiamo un buon servizio, abbiamo uno dei migliori servizi d'Italia, ATM eroga nel suo complesso uno dei migliori servizi d'Italia. Ecco, ma per quale motivo bisogna autodarsi le zappate sui piedi e rovinare questa cosa? Perché ragazzi, 10% in più sui biglietti, 3% di riduzione delle corse, può dare forse complessivamente un 5% di risparmi, ma se poi genera il 10% di minore traffico, può succedere. Grazie.
Grazie, capogruppo Salamon. No, non sarebbe previsto. Grazie per la collaborazione. Allora, facciamo il minuto di silenzio in memoria di Ingrasso. Ok, passiamo ora alla nomina degli scrutatori, consigliera Plebani, consigliera Ippolito, consigliere Pellegrino, ok, consigliera Plebani, consigliera Ippolito, consigliere Pellegrino. Passiamo ora all'approvazione del verbale numero 19 della scorsa seduta. Se non ci sono interventi, lo diamo per approvato, per passare alla discussione sul DUP 2023-2025. Lascio la parola alla Presidente Pirovano per l'illustrazione.
Grazie Presidente, sarò molto sintetica per una ragione molto semplice, anzi forse per almeno due ragioni semplici. Che questo documento unico di programmazione per il triennio 23-25 è in fortissima continuità con quello precedente. perché banalmente in così poco tempo non abbiamo cambiato idea sul da farsi, e perché un documento che ha una durata triennale, come dire, ha poco senso, no? Che riparta dall'anno zero a ogni semestre o a ogni scadere d'anno. In questo senso ci siamo confrontati nelle commissioni consiliari, e qui abbiamo la seconda ragione per cui sarò molto sintetica, che nelle sei commissioni consiliari, in realtà in due casi si è trattato di commissioni congiunte, abbiamo in realtà meglio approfondito delega per delega, e quindi con dei focus tematici, quelli che erano gli elementi di minuta innovazione che abbiamo introdotto. E peraltro devo dire che, come spesso succede in quest'aula e in questo municipio, la discussione è stata molto concreta, molto pragmatica e molto basata sul buon senso e sugli interessi dei cittadini. Sappiamo tutti che ci sono due capitoli principali di cui il documento si compone, che sono quelli di obiettivi generali, più strategici diciamo, e quelli più legati alle finalità operative. Non abbiamo cambiato pressoché nulla sulle linee strategiche, mentre quest'anno di lavoro comune ci ha permesso di essere un po' più raffinati nell'individuare come migliorare alcune delle azioni che abbiamo realizzato e come aggiungerne qualcuna d'altra. Faccio un esempio tra tutti: l'esperienza che abbiamo fatto con l'Open Day per le scuole secondarie di primo tra il primo e il secondo grado. Ovviamente realizzare un'iniziativa nella prassi ti consente poi di riprogrammarla per l'anno successivo in maniera più efficace e più collegata agli obiettivi di cui ci si dota. Così come, facendo un esempio invece relativo al welfare, alle politiche per la promozione della salute, ci siamo resi conto che il nostro municipio rappresenta effettivamente un'eccellenza sul tema del sostegno alle persone con demenze, sul sostegno anche ai caregiver di queste persone. E questo lavoro, che è davvero un patrimonio, anche perché vive di un lavoro fatto di concerto tra le varie istituzioni, quella municipale, quella dell'azienda sanitaria di Niguarda, l'università, e in questo senso abbiamo deciso di insistere ancora di più su portare avanti alcune azioni. Così come da queste riflessioni è nata, e vale per le politiche sociali ma vale per tutto, la necessità di un maggiore raccordo rispetto agli altri, quello che succede negli altri municipi. Secondo me noi abbiamo bisogno, come dire, di guardare le nostre peculiarità, abbiamo bisogno di ragionare non solo in termini verticali, quindi il rapporto dell'ente municipale con il livello del comune centrale, ma spesso dallo scambio di prassi, credo che ne abbiate tutti esperienza, no, con i colleghi che conoscete dei vostri gruppi politici di riferimento, dallo scambio possono nascere effettivamente degli stimoli che possono essere proficui e produttivi. Ovviamente questo non vuol dire che ci disinteressiamo della comune centrale. Su questo abbiamo di nuovo ribadito anche nella parte strategica come sia importante, ma è una cosa che ci diciamo e ribadiamo dal primo giorno che siamo qui, che i municipi vanno sempre di più messi nelle condizioni di lavorare. Questo lo si fa in almeno due modi diversi e sinergici, che sono da un lato la trasmissione delle competenze o la reale messa a disposizione della possibilità di svolgere le competenze che il regolamento dei municipi ci assegna, così come serve la macchina per poter camminare, no? E quindi è importante dotare i municipi dal punto di vista delle risorse umane, dal punto di vista delle risorse economiche, dal punto di vista delle procedure, di una sempre maggiore centralità. Questo di nuovo è contenuto nel DUP come lo era l'anno precedente, perché è un punto, secondo noi, politico fondante e fondamentale. Poi naturalmente su tutte quante le tematiche, che sono quelle legate all'educazione, quelle legate al sociale, quelle legate alla cultura, allo sport, al tempo libero, quelle legate, questo per il pezzo cosiddetto software, che tanto software, tanto leggero non è forse, per quanto riguarda poi i temi del territorio variamente intesi, quindi urbanistica, quindi TPL, quindi viabilità e mobilità, quindi verde, che vuol dire da un lato, come dire, la tutela e la fruibilità delle aree verdi, d'altro canto la grande questione su cui spesso proviamo ad interrogarci su come svolgere una funzione migliorativa rispetto per esempio alla pulizia, alla cura del territorio, no? che non è in tutta evidenza solo migliorare il lavoro di AMSA, ma migliorare anche non so se dire la buona educazione o il rispetto di tutti e di ciascuno. Non ultimo il tema delle politiche per la sicurezza, che naturalmente è un'altra delle questioni che va presidiata dai due punti di vista, sapendo che non è una competenza, come dire, che neanche è giusto che spetti ai municipi, perché ha bisogno di essere governata sicuramente in maniera omogenea per quanto riguarda la città e soprattutto di concerto con le istituzioni che sono preposte alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico in maniera più importante rispetto all'amministrazione comunale. In questo senso ribadiamo la volontà di lavorare nei due indirizzi, quindi da un lato sicuramente la presenza in particolare della PL, che è, come dire, una figura direttamente afferente al comune, in particolare rispetto ai vigili di quartiere, d'altro canto proseguire. Siamo contenti che noi abbiamo reintrodotto, riscoperto, sembrava ormai derubricata e obsoleta, l'educativa di strada in questo nostro municipio per l'ultimo trimestre, che è stato il primo in cui avevamo le risorse del nuovo bilancio di previsione approvate, quindi l'abbiamo fatto nella seconda metà dell'anno. Per questo abbiamo attuato una sperimentazione, siamo molto contenti che per una volta, come dire, sia stato il comune grande a seguire i piccoli, perché è stato scelto, invece è aperto in questo momento un bando per risorse cospicue per l'educativa di strada nei quartieri e nei municipi della città. Quindi vi ho provato a fare una carrellata, spero non troppo a pelo d'acqua, spero di averla guardata un po' dall'alto, quindi aver dato una dimensione d'insieme. Ho visto che sono stati presentati 4 emendamenti, al momento il parere è positivo, anticipo per tutti. Ci sono forse un paio di piccole riformulazioni, ma molto 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 poco di sostanza su alcuni di questi emendamenti, poi li vediamo. Grazie per l'attenzione.
Grazie Presidente Pirovano, la parola al Capogruppo Rossi.
Grazie Presidente. Sì, allora vengo subito a dire che 3 degli emendamenti sono miei. Il testo che è passato in commissione è praticamente lo stesso dell'anno scorso, presentato dalla giunta della maggioranza, è privo delle modifiche che abbiamo apportato in consiglio. Di conseguenza, dato che alla fine noi l'anno scorso avevamo votato a favore del DUP, però mi sembrava giusto porre alcune sottolineature in linea con quanto era stato comunque concordato un anno fa, e in quest'ottica comunque sono aperto anche a rivedere un attimo quelli che sono i miei 3 emendamenti, perché comunque quella che può essere comunque una legittima volontà politica di riproporre il testo dell'anno scorso, dato che comunque c'era stato un clima di collaborazione a un certo punto della seduta di un anno fa, mi sembrava giusto porre alcuni accenti secondo me e secondo noi importanti, più che di contenuto anche dal punto di vista di quello che è lo stile, più di contenuto pratico, più di contenuto, ecco, come dire, di pensiero, dal punto di vista più a parte quello sulla scuola, forse gli altri due sono più dal punto di vista non pratico, ma proprio di contenuto in senso diverso, e quindi niente, dopo quando li discuteremo li sono pronto fare una breve presentazione di tutti e 3.
Grazie Capogruppo Rossi.
Puoi presentarli?
Prego, aspetta, prego Capogruppo Lardieri.
Sì, grazie. Allora, che nessuno me ne voglia, perché il mio è semplicemente un giudizio personale e politico, poi ognuno di voi ha fatto tanto lavoro, io non mi permetto mai di dire che avete lavorato male, perché non sono né un professore, non siamo a scuola, ognuno di noi fa quello che si sente di fare, e quindi, però come parte politica devo esprimere un giudizio politico. Io ho avuto già modo di dirvelo, proprio per il potenziale che avete, non avete studiato abbastanza, non avete espresso un qualcosa di nuovo. Ma io, perché parlare sui generis è troppo facile, dice, ma insomma, scendi un po' più nel particolare. Vedete, quando il primo anno era giusto, il primo anno uno deve ancora prendere idea, ognuno di noi, non ci sono professori qua dentro, ognuno di noi all'inizio non sa neanche dove si trova, tutti, ognuno di noi. Però dopo un anno, qualcosa bisogna saperla, bisogna conoscerla, bisogna masticarla. E allora fare l'ordinario, l'ordinario non mi basta. E lo dico specialmente all'assessore più anziano, che ha più esperienza, ma non me ne voglia l'assessore più anziano. Mi aspettavo un pochettino. Allora, un piano triennale, capisco, c'è la continuità, ma in 3 anni l'obiettivo deve essere lanciato oltre l'ostacolo. Non si riuscirà a raggiungere, ma si dovrà tendere a raggiungere. Qui non ce ne so, non c'è nulla. Io vi sfido a prendere i miei DUP 20, 21, 22, 21, 22, 23, ci sono le stesse cose. Noi utilizzavamo le persone, i poliziotti in pensione e i carabinieri in pensione per fare non educativa di strada, perché non confondiamo, correggetemi se sbaglio, ma l'educativa di strada è qualcosa di diverso da quello che facevamo noi sulla sicurezza. L'educativa di strada è più sul sociale. Quello che noi intendavamo invece, per come intendo io la sussidiarietà, lasciar fare a chi sa fare sul territorio. Ci sono le associazioni, queste associazioni vanno aiutate a fare questo lavoro. Io mi ero spinto anche oltre, che gli assistenti sociali per me, e quando durante il lockdown abbiamo chiesto per delle persone che non si sapevano dove fossero, qualcuno ha risposto che il fascicolo era a Cassinanna, e quindi era chiuso e non sapevano dove queste persone fossero. Poi l'abbiamo trovato noi dall'altra parte di Milano. Quindi invece io mi aspetto, non guardo la televisione, ho poco tempo per guardarla, ma non mi aspetto l'assistente sociale che corra per le strade, roba varia, ma non mi aspetto neanche quel tipo di assistente sociale che dice deve prendere l'appuntamento. Io una persona che non è in buone condizioni psicofisiche, prendere l'appuntamento onestamente non l'ho mai visto e non lo riesco neanche ad immaginare. Va intercettato sul territorio. Ecco, questa è l'educativa di strada, ci mancherebbe, che dovrebbe essere però un'altra cosa rispetto a quello della sicurezza. Noi avevamo dato, può sembrare una banalità, ma abbiamo dato un aumento di stipendio, cosa che non poteva fare neanche il sindaco Sala, perché ci sono i contratti. Ai signori che lavorano in questo municipio, con i matrimoni, noi siamo riusciti a dare quei 200 euro di straordinario a una parte del personale, che può sembrare una banalità, è una promozione del territorio, davi un servizio che è uno dei pochi inattivo e nello stesso tempo davi dei soldi a chi lavorava il sabato per i matrimoni. Quindi vedete un pochettino come si fa qualcosa di più. Con l'università abbiamo fatto elaborare progetti. Sono andato all'università per prendere i ragazzi e dire venite in mezzo alla strada, venite nei luoghi che noi abbiamo abbandonati qui e presentate dei progetti. Sono stati presi dal Corriere, sono stati presi dal Giornale, i ragazzi hanno lavorato, ma molto bene, 15-16 progetti che sono ancora, presumo, se non sono stati buttati, le tavole sono ancora giù, che deve essere lo sviluppo dell'area ex Bassi, che adesso non se ne parla. Non si capisce ormai, la casa comune non viene più, quindi il piccolo ospedale non ci sarà più, il PNRR non sono bastati, i soldi non bastano, però abbiamo un'area degradata e nessuno. Cioè su queste cose noi dobbiamo andare oltre, dobbiamo lanciare un pochettino qualche idea innovativa. Io ho lanciato anche la proposta di aprire il municipio almeno una volta alla settimana dalle 7 alle 7 di mattina, in modo che chi lavora, le persone che lavorano, potevano per un'ora venire qui con l'appuntamento, quindi massimo 4 persone, 5 persone, e potevano fare qualcosa senza venire a perdere una giornata di lavoro. Cioè, queste cose, il decentramento, io ve l'ho detto da primo momento, è sul decentramento che io sono fissato, ma sul decentramento io non ho visto nulla. Noi abbiamo perso, non abbiamo i 225.000 euro che avevamo ottenuto, non ce li hanno dati, non se ne parla proprio di questi 225.000 euro. Quali sono i vantaggi del nuovo decentramento? Ah, ci sta l'osservatorio. No, l'osservatorio c'era pure prima, e io vi posso fornire i documenti, se non ve li fornisce il comune, di cosa? Dell'avanzamento dell'osservatorio. Zero, pari a zero, perché l'osservatorio dovrebbe servire a dare maggiori poteri, quindi maggiori competenze ai municipi per fare qualcosa di più. Non c'è stato niente, è stata tolta fino anche la direzione. Allora, su queste cose qui mi dispiace. Poi c'è l'Omero, che quello non mi scenderà mai, perché non l'abbiamo deciso insieme, è stato deciso da qualcuno che poi dice che non si sa chi è stato, chissà qual è stata questa mano invisibile, documenti alla mano, registrato e documento dei presidenti scritto, alla mia richiesta, chi ha messo l'Omero, la ex scuola Omero, non più come scuola, ma come un centro socio-assistenziale, nessuno lo sapeva. Sappiate, nessuno lo sapeva, è scritto nero su bianco. Quindi io non voterò mai una cosa del genere, pur facendo i complimenti a chi ha lavorato, perché chi ha lavorato ci mancherebbe, tanto di cappello. Però da un punto di vista politico, da un punto di vista mio personale, io voto contro.
Grazie capogruppo Lardieri. Se non ci sono altri interventi, la parola al presidente, al capogruppo Rossi, per la presentazione dell'emendamento 1. Forse vale la pena presentarli tutti e tre.
Sì, li presento tutti e tre. Sì, allora, il primo emendamento è nella sezione, titolo 3, sezione A, educazione ed edilizia scolastica. Nel paragrafo che recita: lavoreremo perché i servizi rivolti alla prima fascia infantile sia disponibile per tutti i richiedenti, lì propongo, come ho fatto l'anno scorso, di aggiungere un inciso che dice: aumentando l'offerta dei nidi comunali, ampliando la quota di posti di nido accreditati, e poi il paragrafo continua uguale. Stessa modalità di emendamento, quindi aggiuntivo anche in welfare di prossimità, mutualismo, aggiungere l'inciso che si riferisce al principio di sussidiarietà nella parte in cui si dice: dovrà essere supportata l'azione di volontariato delle associazioni presenti sul territorio e ogni forma di cittadinanza attiva volta a favorire, e qui aggiungere l'inciso: nel solco del principio di sussidiarietà, forme di collaborazione con l'obiettivo di realizzare iniziative di inclusione e mutualismo allo scopo di garantire una maggiore coesione sociale. Terzo emendamento, sempre sulla falsariga di quanto proposi l'anno scorso, questa volta nella sezione B, nella parte relativa all'attualizzazione della memoria e all'antifascismo, dato che è un concetto sicuramente importante anche dal mio punto di vista, però come propongo ancora di mettere in risalto tutte le anime della resistenza e di riconoscere comunque anche il fondamentale contributo delle forze alleate nella vittoria sul nazifascismo. Grazie Presidente.
Grazie capogruppo Rossi, la parola al Presidente Pirola.
Piccolissime, diciamo, integrazioni o modifiche del testo. Allora, quella della sussidiarietà va bene così. Quello dell'aumento dell'offerta nei nidi comunali e ampliare la quota in quelli accreditati, io vorrei solo ribadire che non è il DUP è quello che vogliamo fare noi, però anche quello che possiamo fare noi, quindi io espliciterei che questa richiesta, noi nel regolamento abbiamo la facoltà di deliberare sulla programmazione dell'offerta, quindi rispetto alla sua proposta aggiungerei: chiedendo al comune di programmare un aumento dell'offerta di nidi comunali ampliando la quota dei posti nido accreditato, così ci tuteliamo rispetto a, come dire, noi vorremmo fare magari molto di più di quello che sarà possibile fare, e quindi questo tipo di precisazione. Così come nel terzo, quello sull'antifascismo, io le mi va molto bene e ho però introdotto promozione di un percorso didattico di ricerca attiva nelle scuole del municipio che sappia tenere viva la memoria della resistenza riconoscendo, riconoscendo il contributo della lotta partigiana e delle forze alleate. Fine.
Grazie.
Terzo ho detto che andava bene così, quello della sussidiarietà, quindi, cioè, non so qual era il primo, insomma ci siamo capiti.
Grazie. Presidente Pirova, una parola al capogruppo Rossi.
Sì, va bene sulla sussidiarietà ovviamente, va bene ovviamente quello sui nidi comunali. Sì, può andare bene anche la modifica proposta sul terzo, però a me premeva di sottolineare tutte le anime della resistenza, poi è chiaro quello che dice lei, se non si può venire incontro diversamente accetto la riformulazione. Sì, sì, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene.
Grazie. Aspetta. C'è un altro emendamento, lo lascio presentare alla consigliera Boselli, prego, a lei la parola.
Sì, buonasera a tutti, ho chiesto di preparare quell'emendamento perché nello scorso DUP dell'anno scorso era già stato accettato l'emendamento dove si precisava la Casa dell'Acqua in Viale Sarca Angolo Pianel nei giardini davanti alla scuola e in questo documento non c'era, cioè, quindi non capivo se era stato tolto volontariamente o perché qui c'è da aspettarsi di tutto con quella Casa dell'Acqua e vabbè, se lo accettate lo...
Prego, parola al Presidente Pirovano.
No, almeno a questo livello istituzionale non ci sono manine che intervengono sulle bozze di delibere, quindi è in tutta evidenza un refuso di cui mi assumo, diciamo, la responsabilità materiale e assolutamente, quindi l'emendamento non solo accolto, ma la ringrazio per l'attenzione.
Grazie Presidente Pirovano. Prego.
Io non vorrei fare l'eroe o il salvatore della patria, però ti ringrazio per esserti presa la responsabilità. In realtà, cioè, mi devo scusare io con voi perché il testo su cui abbiamo lavorato, l'errore nasce da me, per cui non è colpa della Presidente. Io mi scuso con voi, non era voluto assolutamente, adesso faremo molta più attenzione.
Grazie, dottor Notarianni, per la professionalità, non è da tutti. Se non ci sono altri interventi, procederei alla messa in voto degli emendamenti. L'emendamento 1, così come riformulato, no, scusatemi, questo è l'unico che non è stato riformulato, quindi così come presentato, si aggiunge nel solco del principio di sussidiarietà al testo presentato. Mettiamo in votazione. Cosa è successo? A posto? Chiudiamo la votazione. Favorevoli 20, astenuti 5, approvato. Mettiamo ora in votazione l'emendamento 2, che è quello che riguarda l'offerta di nidi comunali, così come l'ampliamento dell'offerta di nidi comunali, così come riformulato. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 20, astenuti 6, approvato. Mettiamo ora in votazione il terzo emendamento presentato dalla consigliera Boselli rispetto alla Casa dell'Acqua Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 20, astenuti 5, approvato. Mettiamo ora in votazione l'emendamento 4 presentato dal capogruppo Rossi, che riguarda diciamo, la memoria e la resistenza alla lotta partigiana. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 20, astenuti 6, approvata. Mettiamo ora in votazione il documento così come emendato. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 19, contrari 3, astenuti 4, approvato. Mettiamo ora in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 20, astenuti 6, approvato. Dichiaro chiusa la seduta. Chiederei, se possibile, ai capigruppo di avvicinarsi qui un attimo al banco della presidenza. Grazie. Ah, scusi, consigliere Medolago, non l'avevo vista, prego.
No, io volevo solo dire una cosa alla presidente della commissione educazione, che saltuariamente sarebbe utile inserire come punto all'ordine del giorno anche la refezione. Grazie.
Grazie.